la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:03 di giovedì 1 febbraio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio qui nell'Acquario, sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Alle 8:40 saremo anche in diretta Facebook sulla nostra pagina Controradio Firenze. Avremo ospite Massimo Torelli del comitato referendario Salviamo Firenze. Faremo un punto sulla campagna referendaria, ancora senza risposte ma con tante promesse elettorali in questa campagna che si sta avviando in vista della corsa per le amministrative fiorentine. Allora, tutto questo appunto in newsline oggi, ma come di consueto partiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore in Toscana e salutiamo dall'AMA Matteo Rossi che è in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci sarà un leggero peggioramento, mi ricordo un cambio in qualche modo, ieri è stata davvero una bella giornata.
Sì, oggi cambia qualcosina, c'è molta più nuvolosità, in queste ore anche un po' di nebbia perché è presente un flusso da ovest, dal mare, che porta un pochino più di umidità e quindi oggi è una giornata direi più nuvolosa, non sono previste piogge. Però appunto avremo la presenza di queste nuvole in particolare sulle zone centrali della regione. Domani tuttavia il tempo torna a migliorare piuttosto rapidamente, per cui ancora domani mattina un po' di nebbia, qualche nube bassa al primo mattino, poi la giornata sarà di nuovo caratterizzata da cielo sereno un po' su tutta la regione, con temperature che tornano a aumentare leggermente nei valori massimi, si arriverà domani intorno ai 15 gradi. Oggi intorno ai 12, ecco, qualche grado in meno proprio per la copertura nuvolosa. Bella giornata anche sabato, poi domenica probabilmente nuovamente un po' di nuvole in più. Ecco, siamo sempre nella stessa situazione, alta pressione, tempo stabile, ma passa qualche sistema sulla Francia, sulla Germania, a tratti, che porta poi appunto qualche nuvola anche da noi, però insomma, non cambia niente nella sostanza, ecco, per i prossimi giorni.
Grazie allora per il momento, l'AMA che sentiremo puntualmente domattina, breve pausa pubblicitaria e poi notizie su Newsline.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo, in programma al Teatro Verdi di Firenze, l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica. I Goodesman e Joe e l'Orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive, al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Controradio.
E 6 minuti, le notizie di oggi dai giornali locali e dall'home page del nostro sito controradio.it. Come prima notizia troverete il resoconto di quanto accaduto ieri dopo l'aggressione al tassista fiorentino di 52 anni che all'alba è stato aggredito da 3 persone nel parco delle Cascine a Firenze, che per sfuggire è finito con l'auto contro un palo della luce. La rabbia, paura, richiesta di più sicurezza, un presidio di oltre 200 tassisti in piazza Signoria, l'incontro in prefettura con appunto la prefetta Ferrandino e in comune con gli assessori Bettarini e Albanese. Insieme all'uomo agli incontri hanno partecipato i vertici delle cooperative di tassisti fiorentini Cotaf e Socota, una rappresentanza di Uritaxi, UGL, CGL, Sitafi e Confartigianato. E allora ci colleghiamo subito in diretta con l'assessora alla sicurezza di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Assessora, innanzitutto una sua valutazione rispetto al caso di cronaca accaduto e poi all'evolversi di una situazione che naturalmente si alternava tra paura, rabbia e nuovamente richiesta da parte dei lavoratori e dei cittadini di più sicurezza.
Beh, innanzitutto ieri abbiamo ricevuto insieme al collega Giovanni Bettarini una delegazione e in particolare di questa ha fatto parte anche Gianni, la vittima di questa vicenda, che ci ha raccontato nel dettaglio ciò che gli è accaduto e sicuramente si tratta di un episodio criminale che fa paura, spaventa e che ci deve immediatamente destare, diciamo, e provocare una reazione ulteriore di più forte determinazione nel contrastare un fenomeno nel quale siamo impegnati da tempo, non da soli, insieme a tutti gli attori istituzionali, ma che chiaramente ha bisogno di ancora più determinazione nell'essere contrastato.
Ecco, assessora, che... il centrodestra è tornato a puntare il dito sulla cattiva gestione della città, il centrosinistra, anche le istituzioni locali, lei stessa, ma i consiglieri regionali hanno ribadito che la sicurezza è compito del governo e che ancora non sono stati mandati quegli agenti richiesti sul territorio. Siamo ancora a questa fase, tra virgolette, di stallo per quanto riguarda l'interlocuzione?
Allora, a me da un lato innanzitutto dispiace che si chiacchieri su un fatto che poi alla gente interessa il giusto, le persone hanno diritto di vivere il territorio comunale in sicurezza e il rimpallo piace giustamente poco a chi in fin dei conti vuole vedere risolvere un problema. Però dall'altra parte è pure necessario chiarire che la pubblica sicurezza nella pubblica via è evidentemente da sempre un primario compito del governo, per il quale i cittadini peraltro pagano le tasse, quindi certo che c'è bisogno di un maggior presidio, c'è bisogno di più divise nella nostra città e questo necessariamente dipende da Roma e non è una questione di opinioni, è un fatto oggettivo. Dopodiché noi continueremo a fare la nostra parte mettendo a disposizione tutte le pattuglie che abbiamo, come già stiamo facendo, nelle mani anche dei servizi straordinari che correttamente gestisce la questura, per cercare di migliorare sempre di più non solo la situazione del parco ma quella di tutto il territorio. Non a caso stiamo assumendo altri 200 agenti e cerchiamo di moltiplicare gli sforzi per la presenza, chiaramente anche con risposte diversificate, appoggiandoci all'ausilio che ci possono dare associazioni come quelle dei carabinieri in congedo, che durante il giorno ovviamente stanno in parchi e giardini della città, o ancora per altre realtà, appunto magari più legate alla movida, ci siamo appoggiati all'utilizzo degli steward, senza dimenticare che dalla parte del comune abbiamo cercato anche di sostenere chi purtroppo ha subito danni e magari furti o rapine con danneggiamenti di negozi, mettendo a disposizione insieme alla Camera di Commercio un fondo che dal 12 febbraio sarà utilizzabile da parte ovviamente dei negozianti e commercianti. Quindi noi cerchiamo di mettere in campo una risposta a tutto tondo che dia concretamente una svolta positiva. È chiaro che però il primo presidio di sicurezza sono le divise, le forze dell'ordine, e quelle, al di là delle polemiche che si possono fare forse per gettare un po' di fumo negli occhi, dipendono dal governo, perché questo è, e questo lo sa chiunque, perché un fatto del genere chiaramente implica l'intervento degli agenti, si chiama il 112, non la polizia municipale, di fronte a un'aggressione di questo tipo. Ecco, quindi noi ci siamo, lavoriamo, ma è evidente che il tema non è da dibattere rispetto alla gestione degli anni passati. È
assessora,
un tema di presidio.
Certo, ha chiarito e anche un po' raccontato tutto il percorso fatto, gli impegni, gli incontri e anche la cronaca di questi mesi, che poi ha portato ad alcune delle misure che lei illustrava. Il Parco delle Cascine è evidente, è al centro di tutto questo, rispetto anche all'ampiezza, sì, all'ampiezza di un contesto, ma anche allo svuotamento intorno di una vivibilità che manca di fatto, una zona un po' terra di nessuno. Mi chiedo e le chiedo, siccome è avvenuta un'aggressione nei confronti di un lavoratore che svolgeva un servizio fondamentale in quella zona per quanto riguarda anche i cittadini che vogliono frequentarla e usufruire dei taxi per poi spostarsi, penso ai giovani anche nella fascia serale, notturna, ecco, situazioni di questo genere possono creare una paura che potrebbe portare anche a una drastica riduzione del servizio e quindi conseguentemente a un peggioramento delle condizioni di sicurezza della zona, perché meno la si vive e meno è sicura.
Non a caso abbiamo tutti quanti, e parlo non soltanto del Comune di Firenze ma anche della Prefettura, immediatamente attivato tutti i percorsi necessari a poter individuare delle soluzioni o comunque delle ulteriori risposte da mettere immediatamente in campo, proprio perché vivere il territorio è un requisito anch'esso di sicurezza, viverlo in maniera positiva, e quindi chiaramente l'interesse dell'amministrazione e ancora oggi è quello di rendere il parco frequentabile, soprattutto da giovani, famiglie, persone che possano fare sport, viverlo appunto in maniera corretta e adeguata. Chiaramente questo nelle ore diurne è sempre stato più semplice, nella misura in cui abbiamo sempre portato molte attività nel parco, soprattutto nella bella stagione, questo è chiaro, però l'impegno da parte di tutti è quello di renderlo fruibile, perché non ci devono essere delle aree che sono off limits. Questo è un impegno che ci siamo sempre assunti e che continuiamo a portare avanti. Chiaramente necessita di una collaborazione larga, perché dove si affronta anche un tema di pubblica sicurezza non basta evidentemente un'attività culturale, che pure serve ed è importante, ma è necessario anche intervenire con presidi di sicurezza. L'interrogativo alla base è su come vengono gestite da ormai più di un anno a questa parte le politiche di sicurezza e di immigrazione, che non dipendono certo da un sindaco e che portano però sui territori problemi che vediamo non solo a Firenze ma in molte città, non solo della Toscana, amministrate da colori anche diversi. Mi viene in mente Pisa, ma non è l'unica, e chiaramente rispetto anche a quello che io sento dire dai miei colleghi da Palermo a Venezia, queste tematiche purtroppo sono assolutamente trasversali, e quindi davvero io nel portare avanti su Firenze tutte quelle che sono le politiche necessarie a garantire visibilità e sicurezza sul territorio, pongo un tema politico e lo pongo necessariamente a chi gestisce all'origine queste due principali tematiche sulle quali si è fatta molta campagna elettorale un anno e mezzo fa e che oggi purtroppo invece portano dei nodi stringenti al pettine non solo della città di Firenze ma di tutte le città d'Italia.
Assessora, nodi ancora irrisolti che evidentemente torneranno nuovamente a far parte della campagna elettorale e che appunto rimangono non sciolti, e anche i nostri ascoltatori ci danno feedback rispetto a riflessioni che facciamo tutte le volte che si ripropone il caso di cronaca, e cerchiamo di procedere in una riflessione che possa portare a un contributo fattivo per un miglioramento della vivibilità della città. Però di fatto ci sono delle situazioni da un punto di vista, da un lato di certezza della pena, dall'altro di potenziamento dell'organico sul territorio e poi tutto il resto che condividevamo con lei, che insomma è oggetto di attenzione. Grazie all'assessore Albanese, buon lavoro, buona giornata.
Buon lavoro e buona giornata a voi.
Dicevamo, i messaggi che stanno arrivando questa mattina potrebbero arrivare e sarebbero potuti arrivare due settimane fa, tre mesi fa. Il problema si ripropone tutte le volte che c'è un fatto di cronaca che vi raccontiamo, che ha a che fare con la sicurezza, che sia una spaccata, che sia un'aggressione al Parco delle Cascine, che siano atti di vandalismo nei confronti dei mezzi, delle macchine, o che siano appunto delle aggressioni nei confronti di giovani passanti da parte di baby gang. E allora, ma è possibile che ci si debba rivolgere ad associazioni di volontari? Nei giardini è pieno di angeli del bello, nelle strade ci volete i carabinieri in pensione, ma non è meglio assumere e formare le persone piuttosto che affidarsi a volenterosi cittadini che spesso non hanno nelle loro corde formazione di alcun genere? Uno dei messaggi che sono arrivati, come questo di Alberto invece: che te ne fai di 200 agenti in più se poi il magistrato non può far niente? È il famoso discorso che facevamo a livello proprio di certezza appunto della pena, altrimenti è una dinamica che riporta sul territorio dopo due o tre giorni le persone che sono state fermate. Non funziona tutto il sistema giudiziario e nessuno ci mette mano. Questi alcuni dei messaggi arrivati al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Wake me up. Iseldin Elzir, imam di Firenze, già presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, e Gad Piperno, rabbino capo di Firenze. Queste tre figure, se ve le immaginate, ci ricordano la foto della partecipazione alla fiaccolata promossa proprio da padre Bernardo, che portò nei mesi scorsi con l'attacco di Hamas e lo scontro che poi sta andando avanti in Medio Oriente, quello che sta accadendo alla passeggiata di pace e di condivisione, di dialogo interreligioso che saliva fino all'abbazia di San Miniato. Ebbene, si rincontreranno in un contesto universitario, in un confronto con gli studenti e con i giovani, nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'Università di Firenze, che si terrà proprio oggi alle 17 in Aula Magna in Piazza San Marco, e parteciperà non solo la rettrice, che aprirà il dialogo, ci sarà poi la moderazione di Marco Bontempi, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e di Maria Paola Monaco, delegata all'inclusione e diversità, che abbiamo in collegamento. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Allora, un incontro delle comunità religiose che dialogano con gli studenti nell'ambito di un percorso che non inizia qui, che è stato promosso all'interno del contesto universitario proprio in sinergia con non solo i docenti e la classe accademica, ma con gli stessi studenti e le stesse studentesse.
Sì, diciamo che noi abbiamo un punto fermo nel nostro percorso, che è rappresentato da una delibera che ha preso una mozione che ha votato il Senato a dicembre dell'anno scorso, del 2023, dove appunto, oltre a affermare l'indipendenza diciamo del nostro Ateneo, di tutti gli Atenei, così dovrebbe essere, da condizionamenti ideologici, politici, religiosi, eccetera, ma ci siamo anche posti come uno spazio di confronto con gli studenti, proprio orientato a comprendere quali sono le ragioni dei fatti anche gravissimi che si stanno realizzando in questo scorcio di tempo. E quindi è sembrato normale poi continuare e poter dare loro la possibilità di comprendere le ragioni e l'importanza di un dialogo religioso. Si vuole dimostrare che si può dialogare anche se si hanno convinzioni, fedi, culture, tradizioni diverse. Il nostro Ateneo poi diciamo aderisce ad un'idea di pace positiva, e la pace positiva non è soltanto quella che si costruisce a livello internazionale, ma è una diciamo pace che si costruisce anche a livello diciamo più basso, quindi a livello nostro, e che dipende da tutti coloro che reclamano e chiedono che ci sia il riconoscimento della dignità. Quindi l'Ateneo si sta muovendo molto in questo senso. D'altra parte l'Ateneo fa parte anche della rete degli Atenei per la Pace, e anche lì abbiamo condiviso con la rete molte iniziative che si sono svolte nel corso del tempo.
È senz'altro un'iniziativa che davvero dà un contributo in termini di riflessione, confronto diretto, dialogo dal vivo, per esplorare appunto il pensiero, la storia, guardando all'oggi nella prospettiva appunto di una pace positiva, come diceva, da trasmettere e condividere con i giovani. È un evento aperto al pubblico, ma era necessario prenotarsi a eventi @unifi.it. Avete già il polso della partecipazione che ci sarà oggi pomeriggio?
Sì, abbiamo avuto una risposta immediata da parte della nostra comunità accademica, perché il dialogo è con gli studenti, ma vuole essere anche con tutte le altre componenti della nostra comunità accademica, il personale tecnico amministrativo, il corpo docente, e la sala è già piena. Quindi abbiamo già praticamente raggiunto il numero di persone che possiamo entrare, perché appunto così è.
Però c'è la buona notizia,
però sarà anche, esatto,
ecco, che il supporto tecnologico ci viene incontro, perché l'appuntamento di oggi alle 17 sarà trasmesso anche in diretta video streaming.
Esatto, infatti, quindi tutti potranno seguire l'evento in diretta.
Dal sito dell'università, le comunità religiose dialogano con gli studenti, incontro in Aula Magna con l'imam di Firenze, l'abate di San Miniato al Monte e rabbino capo di Firenze, grazie alla delegata all'inclusione e diversità Monaco per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. Can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
E 27 minuti, ci chiedete dove si trova lo streaming per questo appuntamento promosso dall'Università di Firenze. Bene, sul sito dell'università www.unifi.it. In apertura trovate proprio la foto notizia di Padre Bernardo, Izzedine Elzir e il Rabbino Capo, e cliccandoci sopra c'è appunto la possibilità di andare in diretta video streaming quando l'incontro partirà alle ore 17. Questo per quanto riguarda l'appuntamento che abbiamo voluto segnalare. Sul fronte della cronaca, invece, dicevamo nelle anticipazioni di Newsline, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita la neonata ricoverata in codice rosso a Firenze dopo essere stata colpita da un'auto mentre era nella sua carrozzina, neonata di 2 mesi, avvenuto a Castel Fiorentino. La piccola è attualmente ricoverata al Maier. L'incidente è avvenuto con una macchina mentre la madre della bimba stava attraversando con la carrozzina appunto le strisce pedonali. La conducente dell'auto si è fermata a prestare soccorso, è risultata negativa ai test di alcol e droga. La polizia municipale ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause di questo incidente, che è avvenuto in una strada urbana tra edifici residenziali e negozi. E poi sui giornali di oggi e sul nostro sito controradio.it trovate gli aggiornamenti, in realtà le prime indiscrezioni sugli audit degli esperti del Ministero della Salute nell'ospedale fiorentino di Careggi, nella 2 giorni in cui hanno raccolto materiale rispetto all'interrogazione portata avanti il 20 dicembre scorso dal capogruppo di Forza Italia al Senato Gasparri sul caso appunto del centro di Careggi che si occupa di incongruenza di genere. Non tutti i casi di disforia di genere pediatrici trattati a Careggi sarebbe stato effettuato il percorso psicoterapeutico prima della somministrazione del farmaco, la triptorelina. È quanto emergerebbe appunto dai primi dati di questo audit. Queste sono le prime indiscrezioni destinate a riaccendere il dibattito, mentre 12 società scientifiche hanno preso una posizione netta affermando che proprio questo farmaco rappresenterebbe una sorta di salvavita per i bambini in questa situazione. Notizia che torneremo ad affrontare, ad approfondire dire e che trovate sul nostro sito controradio.it. Vi anticipo anche che per Tifa la Radio alle 9 avremo un interessante e importante speciale a partire da un video di TIF di This is Florence che trovate sul nostro canale Instagram sui tagli per i rimborsi delle spese sostenute dalle famiglie per le terapie ABA, che sono terapie per i bambini con disturbi dello spettro autistico. Ecco, da ora in poi questi rimborsi non ci saranno più. Cercheremo di capire capire l'importanza di queste terapie con il signor Nocchi, padre di Alessandro, un ragazzo affetto da autismo. E poi, come vi ho anticipato, alle 8:40, dopo il GR di Popolare Network, saremo anche in diretta Facebook sulla nostra pagina Contro Radio Firenze. Salviamo Firenze, ancora senza risposte ma con promesse elettorali, nei nostri studi esponenti del comitato referendario. Rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Il portavoce dell'esercito Houthi ha rivendicato l'attacco contro una nave mercantile al largo delle coste dello Yemen, sostenendo che si tratta di un cargo statunitense. L'attacco è avvenuto ieri sera, lo riportano i principali media internazionali. Nella notte è arrivata immediata la risposta degli Stati Uniti, che hanno colpito e distrutto in Yemen 10 droni in una stazione di controllo a terra appartenente ai miliziani sostenuti dall'Iran. Proseguono le trattative e le pressioni su Netanyahu per raggiungere un accordo sugli ostaggi e una tregua nei bombardamenti a Gaza. Nelle prossime ore a Tel Aviv è atteso l'inviato americano Blinken, mentre il leader di Hamas Hanieh oggi dovrebbe arrivare al Cairo per esaminare la proposta di mediazione avanzata da Egitto, Qatar e Stati Uniti. Per il momento però i bombardamenti sulla striscia non si fermano e questa mattina il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che i comandanti dell'esercito israeliano hanno ordinato ai militari che si trovano a Gaza di dare fuoco alle case abbandonate dai palestinesi. In queste settimane diverse centinaia di abitazioni sarebbero già state distrutte o danneggiate, riferisce Haaretz. Al via oggi il Consiglio europeo, la guerra in Ucraina è il principale tema in agenda, i capi di Stato e di Governo discutono della revisione del bilancio comunitario per sbloccare nuovi aiuti a Kiev. Sul tavolo c'è un pacchetto da 50 miliardi, ma c'è da superare la resistenza dell'Ungheria di Viktor Orban, che minaccia di mettere il veto. A Bruxelles intanto è sbarcata la rivolta dei trattori, davanti alla sede del Consiglio europeo è prevista oggi una manifestazione degli agricoltori. Farò in modo che Ilaria Salis abbia un equo trattamento, l'ho detto il premier ungherese Viktor Orban ieri sera dopo aver incontrato Giorgia Meloni a Bruxelles. I due si sono visti in un hotel in occasione del Consiglio europeo che, come dicevamo, si tiene oggi. Alla termine dell'incontro Orban ha promesso che eserciterà la sua influenza per la detenuta italiana, ma ha anche precisato che la magistratura non dipende dal suo governo. Polizia fuori dai teatri per identificare i lavoratori dello spettacolo. È quello che sta accadendo a Roma in questi giorni. Ieri sera è successo fuori dal Teatro India un clima ostile, denunciano i lavoratori, generato dalle proteste per le recenti nomine imposte dal governo. Da Roma, Maria D'Amico.
Polizia nei teatri di Roma. Ieri sono stati identificati i lavoratori dello spettacolo che stavano distribuendo volantini che pubblicizzavano un'assemblea pubblica con il sindaco di Roma. È successo davanti al Teatro India, dove i lavoratori hanno trovato ad attenderli agenti della Digos, della Polizia di Stato, della Celere, che hanno intimato loro di interrompere il volantinaggio ed hanno identificato anche alcuni spettatori che avevano acquistato il biglietto. Un clima di irragionevole astio, come denunciano i lavoratori dello spettacolo, acutizzatosi con l'avvicinarsi delle assemblee pubbliche, quella di oggi presso il Tempio di Giove e poi quella prevista presso lo spazio occupato Spin Time. La scena con la polizia davanti al Teatro India si era già verificata di fronte al Teatro Argentina durante lo svolgimento del consiglio di amministrazione del Teatro di Roma. Ad accendere un faro sui teatri di Roma, con la Celere presente nonostante non ci sia nessun problema legato all'ordine pubblico, è stata la controversa e contestata nomina del direttore De Fusco, imposto alla direzione della Fondazione Roma, che controlla 4 teatri, il Teatro Argentina, il Valle, l'India e il Torlonia, dai consiglieri di governo, nonostante la presenza maggioritaria del Campidoglio, che finanzia al 60% i 4 teatri.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Beretola e code a tratti tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze code tra l'Asra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena a Firenze ci sono code a tratti in entrambe le direzioni per la lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Troneta. Sulla A12 per lavori fino al 21 marzo è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione sud. La viabilità cittadina in via D'Annunzio per scavo urgente e chiusura nel tratto tra via San Giovanni Gualberto e via dei Falcucci. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Rimbambimenti, un TED Talk senescente in salsa punk. Die con Andrea Cosentino, un misto esplosivo di comicità e poesia, idiozia e intelligenza. Una performance che inizia come una conferenza sul tempo e scivola verso un concerto spettacolo. Dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato. Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle 20:30 al Teatro Goldoni, Conversations After Sex, con Barbara Esposito, Gabriele Giaffreda e Anastasia Ciullini. Regia Dimitri Milopoulos. Al centro della scena una donna senza nome ma cocciutamente reale, alle prese con uomini che incarnano tutte le sfaccettature dell'universo maschile. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 2 febbraio alle 21, dov'è finito lo zio Coso? La memoria storica mondiale è fatta di tanti piccoli ricordi personali, gli eventi, i luoghi, i nomi delle persone. Per non ripetere gli errori del passato, abbiamo il dovere di riportarli alla luce.
Contro radio.
You didn't know what to say. The alchemist is dead. Can't get out your own way. Well, hold on.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 8:41 minuti, chi ci sta seguendo su Facebook, perché siamo adesso anche in diretta sulla nostra pagina Controradio Firenze, e chi ci sta ascoltando, sono sicura che si starà chiedendo: che fine ha fatto la campagna referendaria Salviamo Firenze? Siamo nel 2024, ci siamo lasciati nel 2023 con la raccolta delle oltre 11.000 firme e con le cariole di carbone per il sindaco Nardella sotto Palazzo Vecchio. Io rivolgo questa domanda a Massimo Torelli del comitato referendario Salviamo Firenze, che è qui nei nostri studi. Ben trovato.
La campagna, il tema è bello e vegeto, tanto che stiamo invecchiando insieme, abbiamo cominciato un anno fa, gennaio del 23, abbiamo presentato due quesiti contro le norme pro fondi di investimento, abbiamo presentato i quesiti, sono stati accettati dagli esperti, poi il sindaco Nardella ha bloccato il referendum dicendo queste cose le farò io. Abbiamo raccolto le firme a fine novembre, abbiamo consegnato le firme, poi si arriva a gennaio e negli ultimi, malgrado manchino 2 mesi e mezzo alla fine della legislatura, perché dal punto di vista operativo il Consiglio Comunale può votare entro sostanzialmente metà aprile, prima dello scioglimento, ancora queste norme non sono state abrogate. E la cosa che sta infastidendo in questi ultimi giorni, che sta diventando fra i protagonisti di quella stagione, chi ha governato in questi anni Firenze, il sindaco Nardella, l'ex assessore del Re, la silente ma presente assessora nonché candidata Sara Funaro alla giunta, oggetto di frecciatine, dichiarazioni. La settimana scorsa l'ex assessora Cecilia Del Re qui in studio da voi.
Ecco, ora lo diciamo, vi tirano un po' per la giacchetta, dobbiamo dire, cioè ancora senza risposte rispetto a quanto chiedevano i cittadini e chiedeva il comitato, ma con tante promesse elettorali.
Tante promesse elettorali, però come si può dire, noi abbiamo presentato due norme che vorrei esemplificare essendo qua negli studi di Controradio. Molti soci di Controradio Club l'hanno presente, la sede, circa 300 metri quadri, se il Controradio fosse proprietario di questo fondo potrebbe dividerlo in 16 stanzine, 15, dipende il taglio, quanto è bravo l'ingegnere, il geometra, dire ai lavoratori: è più vantaggioso che fare questo, non c'è più le condizioni, e senza alcuna autorizzazione trasformarlo in camera per studenti o turisti.
Farne dei mini appartamenti.
Puoi farlo senza alcuna autorizzazione, dicendo all'inizio anzi lo fai a finalità sociale, perché c'è molti studenti a Firenze. Poi nel momento della pratica, senza alcuna autorizzazione, dichiari che, diciamo, le stanze a destra dove siamo ora, dove c'è gli studi e tutto, invece hanno destinazione alberghiera. Quindi potremmo nascere, qui ci sono 15 stanze, 8 sono studentato formula mista, 7 nascono come albergo, e questo è quello che può succedere in qualsiasi struttura classificata direzionale a Firenze.
Quindi al di là di dichiarazioni politiche o di impegni futuri, adesso questo è permesso.
Questo è permesso ed è il motivo per cui, come si può dire, si dice che questa forma di speculazione di normative distrugge il lavoro, perché un proprietario cattivo dice guadagno 200.000 euro l'anno, al massimo c'ho da pagare un portiere e una persona che fa il cambio della biancheria, invece di tutte le persone che lavorano al Controradio. Come devo dire, guardate questo meccanismo che si dice non si può fare niente. Ieri ho sentito, ho letto, abbiamo come tanti, il presidente degli albergatori: Firenze vive di turismo, Firenze muore di turismo. Perché? Da una parte la rende più brutta con questi numeri da overtourism, ma muore per il meccanismo che, stando in questo studio, ho sperato di raccontare, lo racconto da un anno nella maniera più chiara. Già una volta mi avete chiamato perché un vostro ascoltatore aveva detto: io ho una piccola attività artigiana,
non ce la faccio più.
Ma se passassi a fare una bella residenziale per turisti, mi dispiace per i lavoratori che ho, ma almeno non ho stress, non devo vendere, non ho stipendi da pagare, non ho tasse da pagare. Questo meccanismo è quello che va stroncato. Quindi la domanda a tutti i protagonisti di questa stagione è: approvate o no l'abrogazione delle norme entro questa legislatura?
In tutto questo, dicevamo, l'ex assessora Del Re, le sue dichiarazioni rispetto all'ascolto che era stato dato al comitato referendario, in realtà siamo sempre qui, non, niente è stato tradotto in
no,
fatti,
ma certamente la cosa è, come si può dire, è una giusta denuncia, come si può dire, però non è che può essere neutra, perché noi dopo tutto le norme che abbiamo sottoposto al referendum riportano la firma Nardella Del Re, quindi questa è una cosa utile che lei l'abbia detto. Noi siamo qui a chiedere anche quale strano sistema democratico, quale strano sistema di relazioni tra cittadinanza, movimenti, istituzioni è quello in cui migliaia di persone non hanno mai avuto il piacere di un confronto in pubblico con l'amministrazione. E questo mi sembra una cosa, come si può dire, rilevante, anche perché poi uno un po' legge i sondaggi, come si può dire, mi sembra di aver letto gli ultimi sondaggi di oggi, dei rivendicati del
sindaco Nardella. Non ci addentriamo nei sondaggi che tanta polemica ieri hanno destato e anche tanta ironia, devo dire la verità.
Abbiamo scoperto la Bulgaria è qui a questo punto di vista.
Ma sarebbe interessante davvero fare un confronto tra Salviamo Firenze e i vari candidati. In tutto questo però c'è anche un contesto di cui tu fa parte, che è Firenze Città Aperta, che si è avvicinato a sostenere Tommaso Montanari in un contesto in cui ancora non sappiamo bene il programma del manifesto 11 agosto che verrà illustrato
quindi cambiando giacchetta
il 10 febbraio.
Io penso che poi lo faremo un'assemblea martedì prossimo, quindi io parlo a titolo individuale su questo, cambiando giacchetta dal referendum a attivista politico. Io penso che in città c'è una grandissima speranza. Una speranza che ci sia una grande sola proposta unitaria, che pigli, ci sia l'energia lanciata, scatenata dall'appello di Montanari e da tutti quelli che riempiranno i Puccini, a noi Firenze Città Aperta, da Dimitri Palagi, dalle realtà Potere del Popolo, Rifondazione Possibile, sostengono Palagi, dal Movimento 5 Stelle.
Sinistra Italiana no. Ormai mi sembra.
Come si può dire, io vorrei dire con quelli con cui stiamo insieme, abbiamo lavorato insieme in questi anni, abbiamo fatto campagne referendarie. Non è questo. Intanto partiamo con già questo sarebbe di un impatto clamoroso, perché c'è un fatto nuovo, ci sono centinaia di persone che si stanno attivando, e questo è un grande. E quindi io sono convinto che c'è una grande speranza. La speranza è, quindi, come si può dire, è la base che il nostro popolo, che è un popolo abbastanza depresso perché viene da anni di bastonate, di sconfitte, di
divisioni, di frammentazioni, di frustrazioni.
Il tema è dite cose giuste ma non contate. Ecco, questa volta io penso.
E soprattutto vi dividete, va detto.
Io qui penso che, come devo dire, siamo nelle condizioni. Perché arriviamo a fine febbraio avendo costruito una grande proposta che si basa sulla speranza di poter cambiare la città. E qui collego i due punti, referendum, campagna elettorale. Referendum, dopo tutto, serviva a far discutere la politica e tutta la città, tornando a fare politica, su due grandi temi. Quanto deve guadagnare una persona per vivere in questa città? E questo è collegato a che tipo di lavoro fa, che tipo, quanto piglia di stipendio, e se, visto l'esplosione dei prezzi, la speculazione in corso che insieme a questo overtourism sta devastando la città, uno potrà restare a vivere a Firenze. Queste due grandi domande, che sono domande difficili, a farle facile, la risposta è difficile da questo punto di vista, sono temi che io penso che possano, come si può dire, caratterizzare questa fase di campagna elettorale, perché devo dire, come a me ogni giorno, guardando anche quelli più vicini a me, leggere solo il toto nomi senza leggere una discussione invece sui temi che possono interessare le tante persone che poi alla fin fine si annoiano di tutti, dopo due minuti staccano, che penso anche rispetto alle trasmissioni radiofoniche. Noi dobbiamo volare alto, devo dire, fra quello che abbiamo seminato in questi anni il referendum, la spinta che dà Tommaso Montanari, il vento che verrà dai Puccini, le competenze in consiglio comunale, il lavoro fatto insieme dalla sinistra e 5 Stelle.
Allora penso, ci io scrivono.
Io sono molto fiducioso.
342-8104-111. Io sono tra coloro che condivide quella speranza, ci scrivono. Una coalizione a sinistra con Montanari, Potere al Popolo e l'appoggio di Salviamo Firenze. E molto di più da quello che.
Ma lo spirito è questo, perché tanto ognuno di noi ha più giacchetta, più appartenenza, più passione, non siamo più nella fase delle sigle. Montanari non è mica un partito, è stato un appello, ha dato voce quando si parla di tutte le nostre realtà. Il tema è, domando, ora qui mi piglio un po' in giro, un tempo la sinistra diceva faremo come la Rosa, io vorrei fare come a Campi, vorrei fare una coalizione che oltre a dire cose giuste, perché mediamente tutti noi diciamo cose giuste, abbia la forza per sembrare credibile, per cambiare il governo della città.
Torelli, ti voglio sollecitare su domande concrete dei nostri ascoltatori. Luca, siamo d'accordo che il turismo sta devastando Firenze, cioè questa gestione del turismo, sì. Vabbè, ma con cosa si possono sostituire gli introiti derivanti dal turismo?
Allora, caro Luca, ciao Luca, ora forse ci conosceremo perché Firenze non è grande. Allora, diciamo sì. Ieri con uno centro studi ha pubblicato che il PIL di Firenze legato al turismo classificamente così descritto è il 7%. Diciamo che c'è un indotto, c'è chi il lavaggio biancherie, i servizi di portierato, diciamo che siamo all'11-12%, quindi vuol dire che c'è un 88%, dico, io faccio parte, Chiara fa parte, tutto, che vive di altre cose. Io quindi partirei da un fatto fondamentale, c'è un 88 a 12, prima cosa, perché questo 12 deve schiacciare l'88, non perché al contrario l'88 deve schiacciare il 12, ma dovrebbe essere tutto messo in relazione. Il turismo a Firenze ci deve stare, c'è sempre stato, abbiamo un cimitero degli inglesi, abbiamo da secoli ci sono stati, il mondo, e allora chi se lo poteva permettere, che veniva a vedere la nostra città. Noi la stiamo facendo un'altra cosa, non ci facciamo vedere per quanto siamo belli, siamo lì a vendere pezzo per pezzo per pezzo la nostra città. È il contrario della nostra storia. Venivano a vedere Firenze per tornare a casa, ma nessuno di quei turisti se ne portava un pezzo. Ora ci stanno distruggendo, va trovato un equilibrio diverso. Però per Luca il punto fondamentale, il 7% del PIL, diciamo che sia il 10, contando il nero il 15. Ma è possibile che che la natura manifatturiera, di ricerca, di università, l'università è la più grande azienda di questa città con 5.000 dipendenti, non contino niente? Troviamo un punto di equilibrio.
Allora, ancora un messaggio. Giorni fa ho letto che il comune ha risposto negativamente a molte osservazioni dei privati al piano operativo per trasformare molte destinazioni urbanistiche per realizzare alberghi. Il caso di cronaca che ha riacceso la polemica è stato l'ex ospedale San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti. Che giudizio ha dato Torelli di questi dinieghi da parte dell'amministrazione?
Allora, io vorrei dire che arrivano centinaia di osservazioni. Noi siamo un po', diciamo, ingannati dai titoli di stampa, non abbiamo la vista complessiva di quali sono quelle accolte e non accolte. Ovviamente, se ci sono dinieghi, solo positivo. Vorrei capire dov'è che non ci sono i dinieghi. Però, come si può dire, però penso che tutti questi dinieghi, tanti o pochi che saranno nel contesto, sono dovuti al fatto che nell'ultimo anno ci sono state centinaia di articoli di stampa, di inchieste sul fatto Firenze non è un albergo, non si vive più a Firenze, quel piccolo che abbiamo fatto noi, la campagna referendaria. Come si può dire, più la giunta e il sindaco lavora meglio, meglio è, non sono nel senso al contrario. Io tanto che continuo a chiedere al sindaco di portare in fondo ciò che per cui si è impegnato, è quello di abrogare quelle norme. lui passerà bene, noi saremo felici e la città avrà fatto un passettino avanti. Quindi non c'è il meccanismo, però il tema è di guardarli tutti, sapendo che normalmente sulle 2 su 3 delle richieste, delle osservazioni vengono respinte statisticamente.
Anche perché altrimenti ripartiamo da dove abbiamo iniziato questa trasmissione, al caso possibile dello sventramento degli studi di Controradio, giusto per darvi un'idea.
No, non vorrei suggerirlo a Marco Imponente.
No, soprattutto alla proprietà del fondo, diciamo, perché così andiamo tutti a casa. Quindi intanto sosteneteci con il Controradio Club, fondamentale per continuare a sopravvivere. E poi, questo è un esempio, ma ci sono tanti casi di contenitori, sì, con possibile svuotamento.
Ma noi vediamo, noi discutiamo di quelli grandi, ma in realtà la pericolosità del meccanismo che si è creato, e ci sono tante piccole realtà con lo studio di 100 metri, il fondo che lo trasformo così, quello che è la semicantina che ragiona se ci metto una finestra lo posso affittare, cioè il meccanismo che lo sgocciolamento negativo sta creando una cultura negativa in città.
Però un ulteriore tassello e poi concludiamo, il fatto comunque che adesso nell'area UNESCO ci sia un restringimento di possibilità per quanto riguarda gli affitti turistici brevi, voi chiedete che vada oltre l'area UNESCO, perché poi anche il mercato immobiliare si sta riposizionando rispetto a questa cintura. E un'altra sollecitazione, comunque l'amministrazione non sta dicendo che non tiene conto di questa problematica, la rende prioritaria, la stessa candidata e in giunta Funaro parla di emergenza casa come priorità e di housing sociale da sostenere, quindi in qualche modo non intravedete una strada imboccata?
Allora, come si può dire, partirei allora la giunta risponde, il consiglio comunale, dal fatto se entro lo scioglimento, quindi fino a quando sono in carica, queste norme ci sono o sono state abrogate, come si può dire, il resto, come si può dire, poi sono commenti, cioè non è possibile, come si può dire, avere un altro metodo a questo punto di vista, perché se no si va nell'ambito del soggettivo o della cospirazione, l'hanno detto ma non lo volevano fare, quindi primo fatto è, come si può dire, dall'altra parte è evidente che penso che ormai a tutti i candidati, infatti la prima è stata Sara Funaro, verrà chiesto cosa si fa per l'emergenza casa. Io ho visto le prime risposte veramente, diciamo, molto parziali. E qui ritorniamo al punto: se non si blocca questo meccanismo speculativo, pensare che per ogni 100 case fatte dal privato ci sono i soldi per farne 5 pubbliche, vuol dire che fra 5 anni, pensando di fare 5 all'anno, ce n'è altre 480 del privato e 20 pubbliche. Non è questo il meccanismo, perché il punto fondamentale è: Firenze ha una situazione sostenibile o insostenibile? Se è sostenibile, anche le proposte fatte dalla candidata Sara Funaro sono, diciamo, vagamente migliorative. Se è insostenibile, il meccanismo va stroncato. Lo ridico avendolo detto con Raffaele Palumbo, facendo il podcast, andando in giro per Novoli, vedendo l'area Ezze, grandi officine di riparazioni, quella che arriva fino alla Leopolda. Lì la nuova amministrazione blocca l'intervento del gruppo Rothschild, che vuol fare in gran parte residenze di lusso, e ne fa una discussione azzerata da capo, o permette di fare quello e casomai di fare qualche piccola parte a uso sociale per fare greenwashing. Ormai greenwashing va molto di moda, ho visto ieri il modello dell'aeroporto di Firenze con sopra pensato anche alla produzione di vini, lì siamo addirittura il winewashing. Però, come si può dire, pigliamola sul serio la cosa. L'emergenza casa, come la pace del mondo, se non ha interventi seri adeguati alla situazione di guerra, alla situazione di crisi di questa città, non ha molto valore.
E allora sono le 9 spaccate, abbiamo voluto rifare un punto anche perché il momento è questo, come dicevamo, e siamo in piena campagna elettorale e in vista della conclusione dell'amministrazione comunale fiorentina. Ci riaggiorneremo, ci risentiremo con il comitato Salviamo Firenze, speriamo con più risposte e meno promesse elettorali. Grazie a Massimo
Grazie
Torelli.
Grazie a tutti.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 4 febbraio alle 11 Marcello Fois parla di Marianna Sirca di Grazia Deledda.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 3 febbraio Ferdinando Romano Quartet presenta Invisible Painters. Il nuovo album del contrabbassista toscano fonde i linguaggi dell'improvvisazione con l'elettronica, l'ambiente e la musica del Novecento. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Contro Radio.
But it never pulls in.
dreamers. May they never wake up. Alright, look at us now. Something's hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Start counting what adds up the way.
TIF alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
9 passate da 6 minuti. È stato citato da Massimo Torelli e Raffaele Palumbo rispetto al podcast Cosa è successo, dedicato proprio all'emergenza abitativa e alla questione degli studentati. Lo ricordiamo perché sono podcast che sono tutti ascoltabili sul nostro sito, sui nostri canali crossmediali e su Spotify cercando Cosa è successo. Raffaele, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E allora ci spostiamo a salutare invece Lucia Gemignani per TIF alla radio oggi. Buongiorno Lucia.
Ciao Chiara, ciao Raffaele.
Per parlare di una tematica molto delicata ma altrettanto importante, in Toscana si torna a discutere sui tagli e rimborsi per le terapie ABA. Cosa sono, Lucia, e soprattutto cosa sta succedendo?
Allora, le terapie ABA sono delle terapie che mirano a ridurre i comportamenti, diciamo, disfunzionali, ma anche ad aumentare la comunicazione e l'apprendimento nei bambini, soprattutto quelli che hanno un disturbo autistico. E, diciamo, sono terapie molto importanti, soprattutto perché hanno portato molti benefici ai ragazzi, soprattutto nella fascia che va dagli 0 ai 7 anni. Però la problematica, diciamo, più grande è il costo, visto che una terapia per essere funzionale al bambino deve essere tra le 25 e le 40 ore settimanali, ha un costo di 20-25 euro l'ora, e quindi se facciamo un conto totale, come minimo può costare a un genitore 2000 euro.
Ecco, voi siete andati con la redazione di TIF, video che ritrovate sui canali appunto Instagram e TikTok di This is Florence, a capire che tipo di impatto ha la manovra di bilancio della regione in termini di tagli.
Sì, diciamo che l'impatto sarà un impatto che inciderà sul 25% del costo di questa terapia, dal momento in cui i genitori adesso, quando provano a fare richiesta, non ricevono il rimborso che prima gli spettava grazie alla legge 493, che è esattamente una legge che serve per rimborsare questa tipologia di terapie tra i 400 e i 500 euro. Quindi se prima toccava pagare 1500 euro e 500 toccavano al laser, adesso l'intero costo sarà nelle tasche dei genitori.
E quindi TIF ha aperto questa pentola veramente preoccupante, perché e qui ringrazio Lucia Gemignani, la saluto, perché ci ha fatto un quadro esaustivo che adesso andremo ad affrontare e a capire meglio con una testimonianza. Grazie Lucia nel frattempo.
Grazie a voi.
Grazie, buona giornata. Sì, ci sono delle cose. L'altro giorno parlavamo dei disturbi alimentari bollati come una devianza, praticamente quasi da punire, dei tagli governativi di alcune decine di milioni su questo tema. Ci sono delle cose che sembrano delle cose accessorie, che invece sono state almeno la spina dorsale del nostro welfare. Questo taglio di cui ci parlava prima Lucia è di enorme gravità, e su questo il signor Nocchi, il padre di Alessandro, può raccontarci qualcosa, Chiara.
Innanzitutto lo salutiamo, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, come padre di un ragazzo, a questo punto è dell'89 Alessandro, e quindi
è un uomo ormai
autistico non verbale, poi ci spiegherà cosa significa. Volevamo con lei cercare di far capire agli ascoltatori e capire a nostra volta quanto sono importanti queste terapie, che sicuramente non guariscono nessuno, anche perché l'autismo non è una malattia, ma sicuramente contribuiscono a raggiungere un'autonomia, a migliorare la qualità della vita del ragazzo e anche della famiglia, immagino.
È certo. Le famiglie che hanno una persona autistica nel loro ambito sono famiglie estremamente fragili. Non è solo fragile la persona, ma la fragilità si ripercuote su tutta la famiglia. Ci sono famiglie che sono deflagrate per questo. E quindi l'avere una terapia, una serie di interventi che riescono a migliorare la vita della persona, migliorano moltissimo la vita di tutta la famiglia.
In cosa consistono queste terapie o quelle che ha fatto Alessandro che hanno contribuito a quello che lei ci stava dicendo?
Beh, Alessandro ha iniziato, insomma, la diagnosi di autismo è stata fatta verso i 10 anni. Ha iniziato un percorso, cioè all'inizio della vita era un bambino normale, tranquillo, ha fatto tutte le cose che fanno i bambini a loro età, e verso 2 anni e mezzo ha cominciato a difficoltà del linguaggio, la lallazione, parlare ta-ta-ta, ripeteva le parole così piano piano, e poi l'ha persa completamente, come ha perso la capacità di scrivere a mano, quindi la grafia. E niente, quando iniziò la scuola elementare siamo entrati in contatto tramite, tra l'altro, la neuropsichiatra all'epoca seguiva Alessandro, quindi dell'ASL, con questa tecnica che era la comunicazione facilitata, ora non so neanche se si chiami più così, francamente, in cui tramite un training il bambino cominciava a scrivere con un computer, cosa che ha fatto Alessandro, che fu seguito moltissimo all'inizio da mia moglie e poi anche da me, naturalmente, e piano piano, prima prendendogli la mano, indicando le lettere, poi passando all'avambraccio, alla spalla, poi con mia moglie è diventato bravissimo e parlava che le sedesse accanto, a contatto, la sua coscia a contatto con quella di Alessandro, e Alessandro piano piano, quando ne aveva voglia, e bisognasse mettere anche questo sul piatto, scriveva, insomma, ha cominciato a scrivere piano piano.
C'è una raccolta che si chiama, a questo proposito, Le parole del mio silenzio, edito da Pagliai, a proposito proprio di quello che raccontava. Ma concretamente sulla vostra famiglia, questa cosa di cui stiamo parlando adesso, in cosa si traduce? A proposito dei dettagli,
rimane
molto concreto, allora, perché la cosa ci sembra molto grave.
Allora, dunque, questi tagli sono una cosa molto molto grave, la necessità di far cassa sulla sanità con la regione, per carità, è anche tutte le cose devono avere anche hanno una componente economica indubbiamente, ma qui mi sembra di fare che si tenti di far cassa proprio su quelli che sono non gli ultimi, ma quasi, insomma. L'intervento, noi non abbiamo mai usufruito di questa
di questo rimborso,
di questa,
diciamo,
possibilità, di questo rimborso, ecco. No, perché era una cosa per Alessandro, cioè ogni casistica nell'autismo è veramente un caso a sé, di questo bisogna tener conto. Alessandro, di tutte queste terapie di comportamento, non ne ha poi avuto bisogno più di tanto, perché questa è stata una valvola di sfogo enorme, è come in una pentola a pressione, la valvola di sicurezza, sì. Insomma, no? che ti butta fuori il vapore, insomma, è la cosa che lui ha avuto la possibilità di esprimersi, ecco, insomma.
Però ecco, Nocchi,
andare a scuola
mi confermerà che la problematica anche nel dare legittimazione economica a questo tipo di terapie è il fatto che non vengono incluse nelle linee guida di trattamento, cioè non sono codificate, dunque
certo.
In qualche modo
certo.
Le istituzioni si nascondono dietro questo nel non finanziare.
Certo, ma è anche difficile poterle codificare e dare una scientificità a queste terapie, cioè su che base la si misurano poi, insomma, l'unico modo di misurarle è il ritorno che si ha nell'avere dei comportamenti migliori da parte del ragazzo, e quindi una migliore inserimento nella società. Altre modalità, francamente, le vedo molto molto difficili. E dietro questa cosa, certo, si tratta di spendere soldi pubblici, quindi tutti tendono a avere una una, come dire, una sicurezza in ciò che vengono spesi, ma questi, qui non si tratta di spendere in farmaci, di qualcosa che si può facilmente valutare con parametri biochimici, con parametri ematologici, con parametri di con risultanze di analisi, insomma, no? E queste sono, si tratta di comportamenti, quindi abbastanza difficile. Però indubbiamente molti hanno traggono un grande vantaggio. Alessandro è stato uno di questi.
Grazie davvero per questa testimonianza.
Prego.
Grazie al padre di Alessandro Nocchi. Prego. Autore, lo ricordiamo, delle Parole del mio silenzio, edito Pagliai. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.
Tif alla radio, ci sentite?
Everything you wish you had, or am I everything you test? Or do you adore me? Am I everything you wish you had? The taste of my skin on your tongue turned bad. I can feel that I'm sinking, yeah, the water is freezing and I wanna go. I can see what I'm feeling, I can feel that I'm sinking, yeah, the water is freezing and I wanna go.
Le 9:18, un'operazione storiograficamente parlando molto meritoria ed interessante, anni 70, un dialogo aperto, una riflessione storica sugli anni 70, ci sarà l'inaugurazione di una mostra per una nuova narrazione dei 70, a cura dell'associazione Pier Giuseppe Sozzi della rassegna anni 70, un dialogo aperto. Stiamo parlando di una rassegna dedicata agli anni 70, a cura della Casa del Popolo di San Niccolò, in collaborazione con il Comitato San Niccolò, l'Arci di Firenze e l'Associazione per Giuseppe Sozzi, proprio per lo studio dei movimenti politici e culturali. Allora andiamo dall'amministratrice della Casa del Popolo di San Niccolò di Firenze, Sara Nocentini. Buongiorno Sara, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Dicevo, un'operazione storiograficamente interessante, perché a Firenze si parla solo degli anni 80 e invece gli anni 70 sono stati molto molto importanti da molti punti di vista.
Sì, diciamo, abbiamo sentito il bisogno di tornare un po' a quel periodo, innanzitutto perché insomma è stato a lungo etichettato in maniera negativa, invece c'è adesso una ricca memorialistica, una riscoperta, diciamo, di studi di storici e di testimoni dell'epoca che ci raccontano invece di un'epoca molto vivace, di un grande fermento da un punto di vista politico, sociale e culturale, a cui in qualche modo idealmente vogliamo ricollegarci. Chiaramente non abbiamo un'ambizione di segnare un punto nel dibattito storiografico sugli anni 70, però sentiamo la necessità di interrogarci, per questo è un dialogo aperto, di interrogarci come anche soggetto attivo della società civile su quella capacità innanzitutto di mobilitazione, di coinvolgimento alla partecipazione per una sorta di desiderio di cambiare il mondo che oggi sembra quasi un'utopia soltanto dirlo. che ha prodotto non soltanto una grande partecipazione, una grande mobilitazione, ma conquiste fondamentali per il nostro paese. Sono gli anni dello Statuto dei lavoratori, sono gli anni della conquista di diritti per i lavoratori, per il diritto alla casa, il diritto alla sanità, si parla di aborto, di divorzio, si trasforma anche l'idea del diritto di famiglia e del ruolo delle donne nella società. E si accompagna tutto questo a una vivacità culturale incredibile. Le radio anche dell'epoca, non lo dico a voi di Controradio, che certo, iniziano a trasmettere, insomma c'è un legarsi di obiettivi politici, desideri di partecipazione, mobilitazione e trasformazione della società che ci incuriosiscono. Diciamo che non lo facciamo con nostalgia. Molti delle persone che hanno contribuito alla costruzione dei dibattiti che prenderanno appunto avvio stasera non erano ancora nati, e ci teniamo a questo, cioè vorremmo che degli anni 70 non parlassero i protagonisti o soltanto i protagonisti e le protagoniste degli anni 70, ma si costruisse appunto questo dialogo.
Sara Nocentini, questo nell'ottica anche di una vitalità del Circolo San Nicolò che davvero manifesta nelle proprie attività culturali coinvolgendo le giovani generazioni. Ricordiamo l'ultima Casa del Popolo Viva in centro storico, che viene da un progetto di crowdfunding conclusosi poco tempo fa, che appunto punta a un rilancio della vitalità interna in termini di iniziative, di confronti. Questo ne è un esempio.
È proprio così, diciamo che questo è il primo impegno che abbiamo rispettato di quelli assunti per il crowdfunding. Avevamo detto di voler creare uno spazio espositivo e inauguriamo questa sera, diciamo, la mostra sugli anni 70 anche con questa soddisfazione. La vivacità c'è, diciamo, c'è una grande curiosità intorno a questa riscoperta del Circolo di San Niccolò, e devo dire che insieme alla partecipazione arrivano anche tante proposte, nel senso che ci sono gruppi di giovani e meno giovani che riconoscono in quel luogo un luogo di incontro, socializzazione e, come dire, di stimolo ad una partecipazione collettiva. Questa forse è la soddisfazione più grande e è anche una grande invito a continuare, ovviamente.
Ricordiamo, l'appuntamento è per oggi, per questo giovedì 1 febbraio, dalle ore 18, c'è l'inaugurazione della mostra con i saluti del presidente della San Nicolò, dell'Arci, dell'Associazione Pier Giuseppe Sozzi, e poi c'è la riflessione storica, Monica Galfè, Simone Neri Serneri, Università degli Studi di Firenze, quindi abbiamo veramente, come dire.
E poi Raffaele, lasciamelo dire, sono riusciti ad abbinare il culturale al ricreativo, vero Sara? Insomma, siete riusciti a mantenere.
È così.
Esatto. Perché subito dopo ci
siamo.
Ci senti Sara? Ci sarà un momento di convivialità, anche una pericena, insomma, tempi, la possibilità di vivere dal pomeriggio momenti di confronto ma anche di intrattenimento, insomma, lo stare insieme all'interno di questa realtà nell'ambito di un percorso di riflessione storica e sociale. Grazie a Sara Nocentini per essere stata con noi.
Grazie a voi. I lost myself.
chiusura di Newsline, 9:26 minuti, torneremo nella fascia serale delle 18:15 e poi naturalmente il GR regionale di metà giornata alle 12:47, tutti gli aggiornamenti sulle notizie ma anche i podcast delle interviste che avete sentito e quelle che sentirete sono riascoltabili sul nostro sito controradio.it.
La notizia dell'ultima ora parla di un sisma molto potente di magnitudo pari a 4.7 nell'est dell'Austria, ad alcuni chilometri l'epicentro da Vienna. Su questo tra poco ne sapremo di più con il giornale radio di Popolare Network che arriva tra due minuti. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.